E a questo punto abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Francesca Evangelisti, che, come in altre occasioni, ci presenterà degli amici esponenti di un'altra fede, di un altro movimento religioso. Francesca è segretaria del Dipartimento Affari Pubblici e Libertà Religiosa dell'Unione Italiana delle Chiese Avventiste e soprattutto fa parte del tavolo interreligioso di Roma. Ben trovata, Francesca. Allora, chi sono gli ospiti, gli amici che hai con te questa volta?
Beh, allora, oggi ho il piacere di presentarvi Lila Maia e Shiva Raja, che sono entrambi membri del tavolo interreligioso di Roma, e Lila Maia è vicepresidente, quindi insomma abbiamo anche un pezzo grosso oggi. Noi sono entrambi membri dell'Unione Induista Italiana e ciao, innanzitutto ciao a entrambi.
Ciao.
Ciao.
Ciao, benvenuti. E come prima domanda, così subito, una domanda facile proprio, come siete arrivati all'induismo?
Allora, facilissima.
Non è?
Facilissima non è. Comunque diciamo che io personalmente sono arrivata all'induismo, diciamo forse ormai 15 anni fa, 15-16 anni fa.
Aspetta.
Sì, la strada, un po' la via è stata quella dello yoga e poi dell'avvicinamento a certe cose, però diciamo, ecco, non si può parlare, ma credo in generale, di conversione nel caso dell'induismo, perché si tratta più che altro di un'adesione, diciamo, a un pensiero filosofico, a degli ideali, insomma, e anche si chiama ostoprassi, no? Proprio a un modo di vivere. Ecco.
Parlavi dello yoga, ha introdotto lo yoga. Ecco, Shiva Raja è un maestro di yoga, quindi spiegaci un po' come sei arrivato allo yoga.
Ma io mi sono interessato dell'induismo anche abbastanza da giovane, leggendo delle cose, interessandomi di certe cose. Poi a un certo punto, verso i 50 anni, ho cominciato a praticare lo yoga e da lì poi mano a mano ho approfondito l'induismo, perché lo yoga e l'induismo sono strettamente legati. Non c'è induismo senza yoga e non c'è yoga senza induismo, se per yoga intendiamo una disciplina spirituale. Viceversa, se per yoga intendiamo una sorta di ginnastica più o meno raffinata, allora l'induismo può anche non esserci, ma nell'accezione classica, antica, ortodossa, lo yoga fa parte dei sei darshan, cioè delle sei visioni che compongono l'ortodossia del Sanatana Dharma, cioè dell'induismo, e quindi è proprio la carne vivente della ricerca, perché in fondo l'induismo è una strada di ricerca del divino, di percezione diretta del divino, e lo yoga è l'insieme delle tecniche che ti consentono di provare con grande difficoltà, grande disciplina e pratica, numerose esistenze, di arrivare al compimento dello sviluppo dell'essere umano.
E dallo yoga, tra l'altro, c'è stato da poco lo Yoga Day, mi diceva prima Lila Maia, arriviamo al tema di questa puntata, e cioè il rapporto con la natura e con anche gli altri esseri non umani. Ecco. Che nesso c'è tra lo yoga, la natura e l'induismo?
La giornata mondiale dello yoga c'è stata il 21 giugno per il solstizio d'estate. L'Unione Induista ha lanciato proprio questo tema come tema conduttore, cioè lo yoga è cura di se stessi e di tutto ciò che vive. Perché questo? Perché noi, adesso questo è un po', vi posso anche leggere brevemente quello che diciamo è stato il messaggio, no, dell'Unione Induista, perché noi siamo natura. E dentro il nostro mondo si rispecchiano gli universi. Poi vedremo che cosa significa questo, no? Le radici dello yoga affondano in una cultura, in una filosofia, in una visione del mondo, che è appunto l'induismo, che da sempre è profondamente spirituale ed ecologica. E la sapienza antica può dare molte risposte all'uomo contemporaneo. E questo, cioè, è molto importante capire che per l'induismo tutto è sacro e che tutti gli esseri fanno parte di un'unica famiglia. C'è una frase sanscrita molto famosa delle scritture sacre che recita Vasudeva Kutumbakam, cioè siamo tutti un'unica famiglia, appunto, diciamo, quindi questa unione. E poi anche l'unione dello yoga, la stessa parola yoga significa unione, quindi è tutto molto correlato, no? E poi non so se, diciamo, la natura viene definita Prakriti ed è il principio creatore, e allo stesso modo si definisce pure la costituzione dell'uomo, perché c'è una corrispondenza, perché ci sono cinque elementi nel cosmo, che sono la terra, l'acqua, il fuoco, l'aria e l'etere, cioè lo spazio, il vuoto, e questi stessi elementi compongono il corpo umano, quindi noi dovremmo sentirci ancora di più vicini, no, a questi aspetti, proprio perché abbiamo la stessa costituzione, gli stessi elementi del cosmo.
E quindi questo rispetto, diciamo, verso gli altri esseri, che siano piante o animali, è quasi un rispetto anche verso se stessi, cioè, e siamo tutti sullo stesso piano. Secondo l'induismo, non è l'uomo più importante della natura o degli animali?
Beh, l'uomo rispetto agli animali ha la discriminazione, che non è da poco, insomma, non è una qualità che lo contraddistingue, ed ha quindi anche la capacità di scegliere i suoi comportamenti, cosa che l'animale non ha, perché risponde a un istinto, a un bisogno più immediato, no?
Certo.
Intuitivo. E l'uomo invece no, l'uomo ha questa responsabilità, e nel, diciamo, nell'induismo, infatti, diciamo, il comportamento umano dovrebbe essere sempre illuminato dal Dharma, che è la legge eterna universale, quella che sostiene l'armonia del mondo. Infatti l'induismo è definito Sanatana Dharma, che significa appunto la legge eterna, quello che sostiene il mondo, quindi tutto ciò che non distrugge, no? Perché, diciamo, nell'induismo ci sono quattro fondamentali scopi della vita. Il primo è il Dharma, che è il più importante, e poi c'è Artha, che è il sostentamento, l'ottenere i giusti mezzi per vivere senza cadere nell'avidità, no? Che invece toglie agli altri o che comunque è distruttiva. E il desiderio, kama, che va sicuramente espresso, sicuramente vissuto, ma sempre in maniera, diciamo, etica, e poi infine moksha, che è la liberazione.
Allora, io direi a questo punto ci ascoltiamo un brano e poi ci interrogheremo, magari, appunto, darò di nuovo la parola a Francesco Evangelisti, su differenze e punti di contatto con la fede cristiana. Queste espressioni che abbiamo sentito e anche questa concezione alla base della religione induista può sembrare distante, però ci sono qui e là diversi punti di contatto, mi sembra, che prenderemo in considerazione più da vicino con Francesca Evangelisti e con, naturalmente, i suoi ospiti. Adesso ascoltiamo un brano di musica e poi ci ritroviamo in diretta di nuovo con Francesca. Torniamo a parlare con Francesca Evangelisti, lo ricordo, è membro del tavolo interreligioso di Roma, e tra l'altro abbiamo anche la vicepresidente del tavolo interreligioso, che è un induista.
Sì, allora, grazie Roberto, ho il piacere di avere con noi oggi Lila Maya e Shiva Raja, due membri dell'Unione Induista Italiana, che ci hanno parlato del rapporto con la natura, del concetto, insomma, molto interessante e non semplicissimo, però comunque è stato molto interessante ascoltarvi di come l'induismo sia un precursore dell'ecologia anche moderna, insomma. Voi l'avevate già detto, potevate dire, noi l'avevamo detto già da parecchio tempo. E facendo un parallelismo con la mia di religione, che è una fede cristiana protestante, mi viene in mente un teologo che si chiama Jürgen Moltmann, è un teologo tedesco protestante che ha 90 e passa anni, però ancora regge, che ha detto che lo Spirito Santo è presente in tutta la natura, in tutta la creazione divina. Quindi noi esseri umani che abbiamo questa facoltà appunto di non siamo dominati solo dagli istinti, ma abbiamo la facoltà anche di scindere, no, l'istinto dalla volontà, abbiamo questo compito di essere rispettosi e di riprendere diciamo quello che ha detto Dio ad Adamo in Genesi 2:15, che ha detto di custodire la creazione. Abbiamo questo compito importante, perché la creazione è essa stessa continua, non è mai finita, ed è una manifestazione dello Spirito di Dio. Quindi noi esseri umani ci infiliamo, diciamo, dentro questo processo di continua creazione dell'universo, della natura, degli animali. E come ci inseriamo qui dentro? Possiamo inserirci come dominatori e devastatori, come mi pare che si stia facendo purtroppo oggigiorno, oppure rivalutando quello che stiamo facendo, ed è un po' la teologia ecologica che è nata in ambito cristiano, diciamo dopo gli anni 50 del secolo scorso, e cioè quella di porre un'attenzione alla natura, perché è una creazione divina e noi non la dobbiamo dominare, ma ne dobbiamo prenderne cura. Ecco, mi pare che questo sia un punto, diciamo, se vogliamo, insomma, di contatto, perlomeno nel non dominare la natura, ma nel prenderci cura, no? Tutti insieme. Che cosa ne pensate?
Certo, certo. Ma vedi, tornando a quello che diceva prima Lila Maya, la struttura degli stadi della vita caratteristici dell'induismo, che vengono proposti a tutti gli induisti, quindi il Dharma, Artha, Kama e Moksha, è già una struttura ecologica, perché Dharma è in fondo l'insieme dei corretti comportamenti, cioè Dharma è capire come mi devo comportare nel mondo, cosa è giusto e cosa è sbagliato, perché poi l'induista è responsabile delle proprie azioni in maniera totale, perché la legge del karma è inesorabile, e quindi il primo passo è capire cosa è giusto e cosa è sbagliato. Il secondo passo, alla luce del primo, è capire che cosa posso prendere del mondo e che cosa no. Il terzo passo, che riguarda Kama, cioè la soddisfazione del desiderio, che è lecita, non è che anche lì va sviluppata alla luce del Dharma e alla luce di Artha, va bene? Dopodiché diciamo che se l'essere umano fa questo percorso è come se imparasse a vivere. Uno che compie perfettamente il Dharma è perfettamente nella legge divina, è perfettamente in armonia con quello che c'è intorno. È certo un obiettivo di lungo termine, però è comunque. Dopodiché c'è il moksha, che è una cosa particolare, difficile anche da spiegare, ma sostanzialmente è tutto quel lavoro che va fatto dentro di sé per arrivare, diciamo, a comprendere cosa veramente siamo e liberarci da questa condizione dell'esistenza.
Ecco, se capisco bene, il termine armonia forse è una parola chiave, è armonia all'interno di noi stessi e all'esterno, insomma, in relazione con quello che normalmente i cristiani chiamano il creato. E avete parlato anche di ortoprassi, più che di ortodossia, nel senso che quindi, visto che abbiamo fatto riferimento al tavolo interreligioso, ci sarebbero gli elementi per fare un lavoro importante insieme in rapporto alle preoccupazioni ecologiche fra cristiani, induisti e altre religioni?
Ma sicuramente c'è da fare un grosso lavoro insieme. E sicuramente le religioni hanno una grande potenzialità. Purtroppo oggi vediamo che sono anche poco ascoltate, ma le religioni, se sono sorelle, come diceva un grande maestro del secolo scorso, possono fare molto. Se invece non sono sorelle, ma diciamo si combattono in qualche modo, allora
sorellastre, no. Diciamo.
Sorellastre, esatto. Ma questo oggi però si sta sviluppando, e l'Unione Induista Italiana è tra i fondatori del tavolo interreligioso di Roma, del tavolo interreligioso di Torino, eccetera, a Milano. Cioè noi siamo apertissimi a non solo a dialogare, ma anche a collaborare con tutti, insomma.
Andando verso la conclusione, ecco, ritenete che le religioni abbiano ancora un ruolo importante, per esempio, nella difesa della natura? Insomma, le preoccupazioni sono diffuse, eppure c'è anche un senso di impotenza che si avverte. Che cosa ne pensate?
Ma noi abbiamo anche avuto l'esperienza di incontrare degli ecologisti che hanno quindi svolto, hanno svolto questo ruolo nella politica e che praticamente pensano che ormai le religioni siano l'ultima spiaggia, in un certo senso, dopo tanti fallimenti che ci sono stati, perché le religioni possono effettivamente trasmettere dei valori perché i cambiamenti devono venire per forza dalle persone stesse, no? Sono le persone stesse, invece vediamo che purtroppo oggi appunto non ci sono tanti proclami, però i comportamenti sono abbastanza sregolati e quindi bisogna agire più nel profondo, ecco, questo voglio dire, le religioni questo lo possono fare.
Sicuramente come tavolo interreligioso di Roma, io parlo di Roma perché appunto ce l'abbiamo come esperienza, insomma, pratica, lavoriamo insieme, dialoghiamo insieme, siamo pur rimanendo nelle diversità, perché le nostre fedi, le nostre religioni, i nostri credi hanno delle diversità grosse, ma riusciamo a rispettarci. Questo rispetto, nell'ambito del tema di oggi, lo portiamo singolarmente certamente alla natura, perché ognuna delle nostre fedi ce l'ha, è un'idea, Roberto ci ha lanciato un'idea, perché no, insomma, di pensare anche a questo come un progetto del tavolo interreligioso. Quindi
sicuramente è una preoccupazione trasversale, direi, a tutti, sì, gli uomini di buona volontà, al di là della propria convinzione, sì, religiosa o meno. Io ringrazio davvero i nostri ospiti, Lila Maya e Shiva Raja, che sono stati in nostra compagnia insieme a Francesca Evangelisti, membro del tavolo interreligioso di Roma. Tra l'altro Lila Maya è vicepresidente del tavolo interreligioso e dunque davvero un ringraziamento per il vostro contributo e a risentirci.
Grazie.
A presto.
Grazie.
Grazie anche a voi.